credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando una serie di volumi editi da Il Mulino dal titolo I Comandamenti. Il primo di questi è dedicato a Io sono il Signore Dio tuo. Ne sono autori Massimo Cacciari e Piero Coda. Padre Vito Magno ha intervistato per noi Piero Coda.
Che senso ha scrivere e parlare oggi del primo dei comandamenti?
Io sono il Signore Dio tuo, dice la presenza, la firma di Dio che si rende presente agli uomini instaurando con essi un'alleanza di liberazione, di giustizia, di misericordia.
L'uomo ha sempre cercato di farsi un volto di Dio. Che dice il teologo?
Un volto che ha diversi tratti, è un Dio onnipotente, è un Dio che si piega sulla storia per salvare il suo popolo, è quel Dio che si rivela progressivamente nella storia, fino a mostrare il suo volto pieno e definitivo del Cristo che dà la sua vita per gli uomini e risorge per donare ad essi lo spirito della figliolanza.
Il libro Io sono il Signore Dio tuo, lei l'ha scritto con Massimo Cacciari, nelle cose religiose cercare il confronto con i laici.
La cosa molto significativa è che Cacciari ha voluto dare un segnale molto forte a certa cultura, direi debolistica, del nostro tempo, che si riempie la bocca di politeismo, dei valori, eccetera, riportando l'attenzione su quelle parole che veramente contano e quindi su questa figura che emerge nella storia dell'umanità di Dio che si rivela. Ecco, io penso che il risultato primo è rimettere sul tappeto del dialogo, della discussione, della ricerca esistenziale e culturale le grandi realtà della coscienza umana.
D'altra parte, quelli che cercano Dio sembra che siano più di coloro che l'hanno già trovato.
Certamente, quanto diceva Agostino ha una grande verità, che occorre cercare Dio perché è nascosto, ma una volta che lo si è trovato occorre cercare ancora di più in certo modo perché è immenso, è infinito, è inesauribile.
Il problema è come e dove cercarlo.
Come cercarlo? Occorre essere profondamente liberi, liberi dai preconcetti, dai pregiudizi, liberi da se stessi. Dove trovarlo? Ecco, occorre ascoltare quei luoghi, quei momenti della storia in cui egli in qualche modo si è manifestato. La scrittura e la stessa realtà della comunità che si aduna di fronte alla presenza del Signore che si rende presente, di Cristo, ecco, io penso questo sia un luogo, il luogo dove si può cercare.
Don Coda, pensa che gli atei esistano davvero?
Penso che qualunque autentico cercatore del senso ultimo dell'esistenza non è mai veramente ateo, perché è aperto a ciò che è al di là, è aperto al mistero.
Chi cerca ha già trovato, diceva San Bernardo.
Eh sì, sì, perché come diceva un poeta francese, ogni sete ha la sua acqua.
Si è inaugurato il 3 luglio scorso una mostra dal titolo Unknown Subject a Pietrasanta, in provincia di Lucca, una mostra dell'artista Thomas Gillespie. Ne parliamo con Lorenzo Bruni, il curatore di un volume pubblicato proprio per l'occasione dal titolo Unknown Subject. E il dottor Bruni è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, questo volume, cominciamo proprio dal libro di cui lei è il curatore, Unknown Subject, che cosa raccoglie?
Raccoglie la produzione dell'ultimo anno di lavoro dell'artista Thomas Gillespie, che è di origine inglese ma ha scelto di vivere in Grecia, a Levadia, in un piccolo paesino della Grecia caratterizzato da immensi paesaggi soleggiati. E raccoglie proprio la riflessione dell'ultimo anno fatto dall'artista sui sistemi di controllo da parte non solo dei poteri politici delle varie stati-nazioni, ma del sistema di controllo operato dal singolo cittadino che preso dall'angoscia, della paura di pericoli vari, è portato a controllare attraverso videocamere, vari sistemi di osservazione, quello che fa il vicino, il cittadino accanto a lui. Questa riflessione, però, da parte di Thomas Gillespie non è una riflessione, diciamo, nichilista sulla nostra società, è solo un modo per criticare, aprire un dibattito sul problema dell'identità collettiva e sul problema della mancanza di dialogo aperto tra le persone, i cittadini che vivono e costituiscono le nostre attuali metropoli. Questa riflessione non è una riflessione retorica, ma una riflessione pragmatica, molto semplice, e proprio per questo si confronta e parte da delle immagini del paesaggio cittadino. Quest'artista realizza delle grandi tele di paesaggio di vari vicoli delle strade di Londra, quindi una grande metropoli, che sono messi poi a confronto, in dialogo, con dei paesaggi, chiamiamoli così, di fabbriche in disuso. Sono due soggetti anche molto distanti, quindi lo spazio cittadino frequentato dalle persone, dove ci sono gli elementi della funzione, come lampioni, le case con le finestre, con la luce al di là di queste finestre, e dall'altra parte invece l'altro soggetto, queste fabbriche in disuso, e quindi sono dei set vuoti. Fantasmatici, quasi come degli elementi archeologici di un'altra epoca. Questi due soggetti, come elemento comune, hanno che fanno parte di una dimensione dell'umanità da ricercare, nel senso che non vuol parlare del passato, di che cosa è stata l'umanità, ma che cosa ci possiamo aspettare da questa umanità. I quadri, infatti, sono tutti contraddistinti da una sospensione del tempo, sono particolari della realtà, appunto come vuole il genere del paesaggio, ma viste attraverso un filtro molto particolare, che è il filtro quello di un colore monocromo dal punto di vista tecnico, e dal punto di vista espressivo ci permette di vedere questi paesaggi da un punto di vista emotivo molto forte, quello dove riesce a mischiare, a mettere in perfetto equilibrio una dimensione di memoria collettiva rispetto appunto alle archeologie industriali delle fabbriche o ai vicoli delle città, che sono più o meno uguali da tutte le parti.
Tra l'altro queste immagini, appunto questi paesaggi cittadini, sono delle figure spesso notturne, quindi appunto con quell'atmosfera di tensione e di sospensione che lei descriveva.
Sì, sono tutte immagini presi nella vita notturna, infatti i, delle città. Infatti i soggetti non identificati, che è questo, che è il titolo del libro e anche della mostra Pietrasanta, è preso dal vocabolario delle stazioni di polizia, quando si riferisce a delle persone non raccomandabili, delle persone sospette che potrebbero fare qualcosa di male. In realtà questi soggetti non identificati sono proprio questi spazi, questi set, questi scenari, queste strade, queste fabbriche. Sono prese sempre di notte proprio per poter aumentare da un punto di vista concettuale questa idea di sospensione temporale, potrebbe essere un qualcosa legato a 100 anni fa, ma anche che potrebbe accadere o manifestarsi così ai nostri occhi tra 20 anni. Dal punto di vista espressivo gli permette all'artista, come descrive molto bene nel catalogo della sua intervista, gli permette di mettere in evidenza le luci dei lampioni, un punto di vista particolare che crea attraverso il gioco di ombre e attraverso il gioco di luci un'architettura autonoma in relazione alla di luce, tutta visiva, in relazione all'architettura invece fisica dello spazio cittadino. Queste due contraste tra come vediamo e che percepiamo in un dato istante uno spazio e come invece è quello spazio fisicamente, è il punto forte della ricerca attuale di Thomas Gillespie e su cui si basa anche tutto il progetto di mostra che è stato da poco inaugurato a Pietrasanta, proprio su quest'idea del controllo e di chi osserva chi, perché questa sensazione di essere osservati alla fine si crea questo grande equivoco, perché non sappiamo se siamo noi, diciamo, spettatori o quelli che potrebbero attraversare le strade, osservano dentro le case o viceversa.
Un ulteriore elemento di suggestione mi sembra essere quello del luogo dove la mostra si svolge, un complesso post-industriale ex Marmi a Pietrasanta, appunto.
Infatti tutta la mostra, appunto, su questa riflessione delle archeologie industriali, dello spazio disabitato ma che può essere abitato se visto da un certo punto di vista, nasce appositamente per questo spazio, che appunto è uno spazio ex industriale rimesso a nuovo per poter ospitare delle opere teatrali, adesso che si apre anche al contemporaneo, alle arti visive. E l'artista ha proprio immaginato questa idea, come appunto accade quando vediamo i quadri, di riflettere su cosa contiene cosa, nel senso che ci ritroviamo in quel caso lì nella mostra a vedere spazi di grandi fabbriche all'interno di una fabbrica, però non è più tale. E allora appare evidente a questo punto la riflessione dell'artista sull'idea della trasformazione della realtà attraverso il contributo del singolo cittadino.
La mostra, abbiamo detto, si è aperta sabato scorso, si è inaugurata sabato 3 luglio, rimarrà aperta fino a quando?
Rimarrà aperta fino a fine agosto.
Benissimo, allora grazie a Lorenzo Bruni, il curatore del volume Unknown Subject, che è appunto il titolo anche della mostra di opere di Thomas Gillespie, che è ospitata nel complesso post-industriale Ex Marmi a Pietrasanta, in provincia di Lucca. Grazie di essere stato in nostra compagnia ed averci illustrato questa mostra. Presentiamo ora il volume I custodi del sapere mitico, il popolo Kogi della Colombia. Ne parliamo con l'autore, padre Pio Emilio Cucchiella, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Dunque, questo volume racconta una esperienza, appunto la sua esperienza di missionario tra le popolazioni indigene della penisola Guaira in Colombia. E mi racconta quando ci è andato e che tipo di realtà vi ha trovato?
Bene. Il libro naturalmente raccoglie un'esperienza e uno studio sul posto, nell'ambito dove queste popolazioni da secoli vivono, perché sono popolazioni che sono rimaste ancora nello stato precolombiano, cioè ancora lontane e avulse da ogni contatto con le nostre culture occidentali. La mia salita su quella montagna, dove stanno in qualche modo miracolosamente conservati questi gruppi umani di popoli antichi, risale al 1979, ecco qui, sì. Però c'erano stati dei contatti precedenti dai padri, prima dei padri spagnoli, che risalgono al 1700-1800, appena dei semplici contatti e degli incontri sporadici per continuare una lontana tradizione che risale al secolo VII. Addirittura c'è una leggenda e ci sono anche indicazioni di posti dove si sarebbe ospitato come missionario uno spagnolo, San Luigi Beltrán. Quindi siamo lontani ai tempi appena della conquista, dopo qualche cinquantina di anni dall'arrivo degli spagnoli. Dal racconto che facevano gli indigeni, questo santo, che addirittura in persona un essere mitico, che lo denominano come Alawiku, il sacerdote bianco, l'inviato della madre, il giusto che voleva ridare a queste popolazioni quella dignità e anche quel senso del mistico che loro possiedono per natura, per tradizione e anche per l'ambientazione dove vivono.
Perché lei ha voluto scrivere appunto un libro dedicato alla loro civiltà?
Innanzitutto perché volevo lasciare quello che io avevo vissuto in questi 14 anni di presenza in mezzo a loro, e volevo lasciarlo anche come una testimonianza per un'esperienza di inculturazione del Vangelo fra le popolazioni indigene, quindi un'esperienza missionaria rivissuta in una cultura distinta, completamente diversa dalla nostra, anzi agli antipodi della nostra. E il mio interesse era ricercare il filo spirituale sul quale dovevamo noi continuare l'evangelizzazione.
Lei è specializzato in antropologia culturale presso l'Istituto di Antropologia Applicata alla Missione dell'Università Bolivariana. E tra l'altro ha fondato anche un centro per la promozione umana e lo sviluppo delle etnie della Sierra Nevada di Santa Marta. Queste popolazioni, appunto queste etnie, queste culture, sono in pratica ignorate sia dalla storia che emarginate geograficamente in qualche modo. Perché è importante appunto invece che si sappia di loro?
Certo, erano ignorate fin tanto che non arrivassi in mezzo al loro missionario. Nel passato erano state oggetto di interesse da parte di piccoli commercianti, contadini, artigiani che frequentavano quelle regioni, e li possiamo considerare la prima presenza occidentale in mezzo a loro. Quindi erano contadini che si erano stabiliti nelle prossimità dei loro villaggi. Naturalmente nel libro si parla anche di un esodo che io ho ricostruito dietro le indicazioni e le testimonianze degli anziani della tribù dei Kogi. L'indigeno è stato sempre una persona che ha voluto conservare, questi indigeni, parlo della Sierra Nevada, i Kogi, che ha voluto conservare la purezza della loro identità culturale e religiosa, per cui hanno considerato il contatto con il civilizzato occidentale come una contaminazione, un pericolo di perdere questa identità che loro impersonano e sulla quale hanno costruito anche la loro filosofia, il loro io mistico, che si può ridurre in una espressione di cui ho parlato anche nel libro, la morte dell'ultimo Kogi sarà la fine dell'universo. Quindi questo concetto filosofico della loro cultura, della loro convinzione umana, religiosa, li ha resi praticamente liberi e anche superiori a tutti gli altri gruppi umani o altre culture. Quindi loro sono sentiti come investiti da una forza che li viene dal divino, dall'arcano, dal mistero dell'aldilà, e si sentono come coinvolti, impegnati e responsabili per la conservazione di questo mondo universo che senza di loro andrebbe in rovina e perderebbe l'esistenza.
I missionari si sono così hanno fatto proprio della difesa degli indios, proprio della loro vita, ma anche della loro cultura e della loro tradizione, hanno fatto di questo proprio un loro carisma, no? E per loro è diventato veramente un compito.
Beh, certo, per noi il contatto umano comincia proprio con rilevare l'importanza umana di queste persone, ma soprattutto valorizzare anche quella cultura che gli ha reso possibile sopravvivere nonostante i disagi, nonostante l'isolamento, nonostante le epidemie che hanno sofferto nel corso di questi 500 anni che li separano dall'origine del 1500. No?
Mm-hmm.
La nostra presenza è stata una presenza di essere come i guardiani della loro integrità umana, perché, come si può immaginare, i contadini nella loro ignoranza, mossi dal loro interesse economico e di vantaggio, non hanno avuto mai in conto i diritti di queste persone, ma non solo, a volte hanno anche approfittato, abusato e violentato donne e persone che erano nell'interno della comunità. Quindi noi eravamo come lo spauracchio, cioè l'uomo bianco rappresentava il pericolo morale, culturale e sociale di queste popolazioni.
Mentre invece l'evangelizzazione è portare il Vangelo, ma all'interno della cultura del popolo.
Esattamente. Mm-hmm. L'evangelizzazione non può scavalcare la realtà culturale. E allora il lavoro di un missionario, oltre a quello di una presenza che offre le cose più ovvie e più necessarie. Quindi io, prima di essere un missionario, sarò stato un veterinario, un infermiere, un medico, un piccolo agricoltore, un uomo specializzato in migliorare la loro vita economica. Poi pian pianino uno si inserisce all'interno di questa cultura e nella scoperta dei valori spirituali riscopre un filo misterioso che ci accomuna anche nella loro concezione animistica del mondo, di quella loro divinizzazione del mondo e degli esseri creati, quella loro personificazione delle cose, per cui le montagne sono villaggi, gli astri e i pianeti sono persone, gli alberi sono uomini, le pietre sono esseri viventi. Questo mondo animato da un immaginario mitico fa pensare quale sia il rapporto vitale che c'è tra loro e il loro mondo. Naturalmente il missionario, se non capisce questa realtà spirituale che unisce l'uomo con le cose, con gli esseri viventi e anche i pianeti, gli astri e gli animali, non può aprire un dialogo, un discorso comprensibile da loro.
Un'ultima domanda, padre Emilio: qual è il pericolo più grande che corrono, appunto, che corre il popolo Kogi della Colombia oggi?
Il pericolo più grande sono, diciamo noi, è la civilizzazione. Adesso, dopo 40 anni, possiamo dire, mettiamo, io sono arrivato nel 69, alla data di oggi, ho potuto constatare come se un grande fiume che era in qualche modo sbarrato e che conteneva tutta la ricchezza della propria acqua abbia aperto quella dica e si sia in qualche modo andato alla deriva. il contatto con il nostro mondo, purtroppo, senza la dovuta preparazione culturale e spirituale, e la loro maturità labile o la loro le loro convinzioni un po', come si dice, condizionate dai loro sacerdoti, con il contatto del mondo nostro hanno assorbito, hanno assimilato più gli aspetti negativi che i valori umani e sociali. Quindi già si cominciano a lamentare delle situazioni di violenza, di sfruttamento, di sopraffazione che avviene all'interno della loro stessa comunità, perché quelli che hanno avuto il sopravvento anche culturale sono avvantaggiati anche per posizioni acquisite, stanno non in favore ma in contro dei loro fratelli. Prima era un ostacolo la scuola,
sì.
Io ho tribolato tanto dopo 7 anni di fatica, di aspettativa e di supplica alla Divina Provvidenza che aprisse il cuore e la mente. Dopo 7 anni i primi 7 alunni, oggi sono già nonni, hanno in qualche modo aperto la strada al bisogno della cultura. Quei 7 bambini oggi hanno fatto sì che la scuola non possa più contenere la quantità delle persone, perché i mezzi e le risorse di cui disponiamo noi non ci danno la possibilità. Ma è successo un fatto, se possiamo dire, scandaloso e eclatante, nel senso che quelle istituzioni che furono le prime accanite nemiche dell'opera del missionario, e disgraziatamente erano tutti giovani antropologi, sociologi, che consideravano l'indigeno come un essere da conservarsi in un zoo umano, adesso non sappiamo come frenare questa realtà, perché anche lo Stato ha preso interesse, ha cominciato a costruire scuole. Ciò che ci condannava a noi dell'inculturazione e l'acculturazione, adesso loro sono diventati gli strumenti, purtroppo, impreparati e non sufficientemente legati all'interesse umano e spirituale dell'indigeno.
Bene, io le ringrazio molto, padre Emilio, di essere stato in nostra compagnia. Ricordo anche ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, che è I custodi del sapere mitico, il popolo Kogi della Colombia, edito dall'editrice missionaria italiana. E ringraziamo quindi padre Pio Emilio Cucchiella, che è stato nostro ospite e ci ha illustrato questa affascinante realtà. Grazie.
Un popolo ammirevole, perché riesce a sopravvivere senza nessuna delle nostre strutture, né caserme, né eserciti, né sacerdoti, né autorità, ma si autogestisce in tutto e per tutto alla perfezione.
Grazie tante allora, padre. Arrivederci. Con questo concludiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.